Grazie consigliera. Allora, possiamo procedere con il punto numero 7, mozione presentata dal gruppo per una cittadinanza attiva Bagna Ripoli per favorire la progressività fiscale ed incentivare la transizione energetica. Prego consigliera. Purtroppo questa
è una deformazione professionale,
parlando di transazione tutti i giorni, poi dopo è una parola che non riesco più a distinguere. Sì, ah ok, guardi consigliera, prima di darle la parola il sindaco deve andare via e quindi insomma, lo voleva comunicare. Sì, esce il sindaco. Prego, prego consigliera.
Allora, questo atto vuole essere una proposta di indirizzo politico per cercare di rendere la pressione fiscale nel nostro comune più equa, in base alla capacità contributiva dei nostri concittadini e di favorire al tempo stesso, per quanto nell'ambito degli strumenti a disposizione di un comune, la transizione energetica verso fonti rinnovabili. Quindi per farlo partiamo dall'analizzare la situazione ad oggi così com'è. I nostri due tributi comunali principali, ormai non ci sarà più la Tari, da cui si attingono risorse per finanziare i servizi pubblici ai cittadini, sono l'IMU e l'addizionale IRPEF. E da questi, stando alle stime che sono state portate in Consiglio Comunale allo scorso bilancio di previsione, sul 2026 si stimano di avere circa un gettito di circa 10 milioni e 800 mila euro. A Bagno Arripoli da anni abbiamo fissato l'aliquota ordinaria IMU, quella sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, esclusa la categoria catastale D10, e sugli altri fabbricati diversi dall'abitazione principale dai fabbricati appartenenti al gruppo D, all'1,06%, che è l'aliquota massima. Io ho già avuto occasione di evidenziarlo, no? E quindi durante la discussione al DUP e al bilancio previsionale, dunque non mi limito mai nel dare un voto negativo a dire di no, ma cerchiamo di fare una proposta alternativa, comunque differente. E ci sono amministrazioni che provano ad utilizzare la propria autonomia regolamentare che abbiamo come comune nel quadro della politica tributaria per fare delle scelte. Io ho portato un esempio, ma in una ricerca che si può fare, insomma, ce ne sono diverse. Ho portato l'esempio di Calenzano perché ho un contatto diretto con il sindaco e quindi con la nuova amministrazione ho visto quello che hanno fatto in campo tributario, scelte sulla TARIC, scelte urbanistiche, di clausole di salvaguardia, quindi tutta una serie di azioni politiche che onestamente condivido e che quindi provo, no, a far nostre come gruppo consiliare e a riportare al confronto anche nel comune di Bagno Arripoli. Fra l'altro ero anche presente lo scorso 7 febbraio, ora mi dispiace che il sindaco sia andato via perché c'era un incontro organizzato dall'associazione ProShare sulle comunità energetiche rinnovabili, dove era presente il sindaco di Calenzano, era stato invitato anche il nostro sindaco. E abbiamo parlato con il dirigente all'urbanistica proprio di comunità energetiche rinnovabili e di quello che un comune può fare da un punto di vista di semplificazione delle procedure burocratiche per l'installazione di impianti di energia rinnovabile. Accanto a questi passi che si possono fare per spingere verso la produzione di energia pulita, diciamo che possiamo accompagnare la nostra comunità in una transizione energetica anche attraverso i mezzi su cui abbiamo la potestà, e uno di questi è la leva tributaria. Ora, io l'ho già detto, il Comune di Calenzano ha previsto delle agevolazioni, le ha inserite all'interno del prospetto della nuova IMU che viene fatto, che viene mandato e pubblicato sul MEF, cioè sul sito del MEF, ha aggiunto delle agevolazioni per i proprietari di immobili che hanno realizzato impianti fotovoltaici con una riduzione, il sindaco stesso ci diceva, minima, dello 0,2 per mille sull'IMU, per chi realizza fino al 20% di superficie di pannelli e sopra questa percentuale di impianto fotovoltaico dello 0,5 per mille. Come comuni poi possiamo anche agire, diciamo personalizzando, l'aliquota addizionale IRPEF. Noi, e qui ho fatto una ricerca e mi sono confrontata con l'ufficio tecnico, dal 2012 applichiamo l'aliquota massima, che è lo 0,8%, indistintamente a tutti i redditi, in pratica una flat tax, con una fascia di esenzione che è estremamente bassa se confrontata con altre scelte comunali, cioè la fascia di esenzione è fissata a 7.500 euro di reddito imponibile. Ah, io ho citato alcuni comuni, mi pare ce ne siano 18 sui 41 comuni dell'area metropolitana che applicano invece un sistema diverso e appunto che modulano per aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale al crescere del reddito imponibile del contribuente. Qual è il principio sotteso a questa scelta? È quello di perseguire ed attuare un principio di natura costituzionale che è sancito dall'articolo 53 della Costituzione anche nel piccolo di un comune come il nostro. È il principio di chiedere un contributo maggiore ai redditi più alti per finanziare i nostri servizi locali ed alleggerire la pressione fiscale sui redditi più bassi. È questo, non è altro. In più, diciamo, che cosa anche in qualche modo spingere, ora dopo nelle mie conclusioni lo dico, anche usando sempre la leva fiscale, spingere nella direzione dell'autoproduzione di energia pulita. Che cosa proponiamo? Non certo una rivoluzione fiscale a Bagnarrifoli. Proponiamo la valutazione di una direzione politica da intraprendere, uno studio, un prospetto di fattibilità per rimodulare gli strumenti tributari a nostra disposizione, sia l'addizionale comunale IRPEF, con la possibilità di, diciamo, agganciarli agli scaglioni di reddito ed eventualmente alzando la soglia di esenzione a 15.000 euro, sia rimodulando l'IMU, c'è uno studio che ci dica se è possibile, diciamo, e ci prospetti com'è possibile rimodulare l'IMU istituendo riduzioni per chi realizza impianti di energia rinnovabile. Perché certo che cambia il gettito, questo è chiaro. E per i redditi più alti non cambia nulla, perché l'aliquota è già al massimo. Quindi chi ha già dei redditi imponibili alti non vede nessun cambiamento. Ma potrebbe migliorare la situazione per quei redditi fino a 28.000 euro oppure nello scaglione da 28.000 a 50.000 euro? E potremmo dare un segnale politico. Una piccola spinta, per esempio, a chi pensa di autoprodursi energia pulita, che anche come comune vogliamo aiutare, cioè che anche come comune vogliamo fare la nostra parte per tutelare l'ambiente e la qualità dell'aria. E chiudo con l'auspicio, guardo l'assessore Conti, che siano presto costituite quelle comunità energetiche rinnovabili che darebbero ulteriormente una spinta a livello comunale a cambiare i comportamenti sia nella produzione sia nel consumo di energia elettrica. E aspetto di confrontarmi con le vostre posizioni al riguardo. Grazie.
Grazie, consigliera. Allora, risponde Nocentini o Conti, oppure se c'è qualcuno ovviamente che vuole intervenire prima. Certo, no, che ci mancherebbe, no, volevo capire se no, certo, prego. Sì. No, è abbastanza tecnico, per cui volevo capire questo. Comunque, No, c'è anche capisco il punto politico, l'ho chiesto perché ci sono anche dei tecnicismi, tutto qua. Allora, prego, consigliera.
Allora, volevo un attimino chiarire un paio di aspetti sulla mozione che ci ha presentato la consigliera Redini. Dividendo due aspetti, da un lato si parla di progressività fiscale, dall'altro di incentivi alla transizione energetica, quindi sono due aspetti diversi che in senso lato ovviamente ci trovano d'accordo sia nell'uno nell'altro. Scendendo poi sul pratico però di quella che è la rilevanza di quello che si chiede rispetto al bilancio del nostro comune, avremmo alcune obiezioni o molti dubbi. Per esempio, sul tema dell'IMU. Allora, i privati, coloro che detengono la prima casa, non pagano l'IMU e quindi diciamo, è una forma di incentivo che non li interessa. Per quanto riguarda le imprese, incentivi al fotovoltaico ce ne sono tanti. Ci sono quelli nazionali, ci sono quelli previsti dalla Regione Toscana specifici a valere sul FESR, ci sono gli incentivi alle microimprese, alle piccole imprese di Invitalia. Ci sono quindi tutta una sorta di cioè tutto un pacchetto di incentivi che vanno ad agevolare la transizione energetica, quindi la possibilità di installare impianti fotovoltaici, compresi anche quelli che prevedono gli accumulatori, che l'impatto che potrebbe avere, diciamo, mettere un'aliquota o comunque un incentivo sull'aliquota del comune avrebbe per l'azienda un impatto praticamente quasi irrisorio, mentre per il nostro comune l'impatto diventa importante. Ricordiamoci che IMU e addizionale IRPEF sono le due entrate principali del nostro comune, con queste noi finanziamo tutti i servizi che il comune eroga. E riteniamo prioritario mantenere la quantità e la qualità dei servizi, piuttosto che dare degli incentivi praticamente irrisori alle imprese per la transizione energetica. Lo stesso discorso vale per l'IRPEF. L'addizionale IRPEF è un'addizionale che comunque, lei dice lo 0,8% flat, sì, può sembrare tanto, ma poi se facciamo due conti, lo 0,8%, che progressività gli diamo? Io ho guardato gli esempi che lei ha portato nella mozione degli altri comuni, dallo 0,65 allo 0,8. Cosa significa? Che se noi riduciamo allo 0,65 il reddito medio di 28.000 euro, che è il reddito medio dei cittadini contribuenti di Bagnaripoli, quello 0,15% che impatto ha sul singolo privato? Un impatto minimale, poche decine di euro. Se però lo moltiplichiamo per tutti i contribuenti del Comune di Bagnaripoli, per il Comune di Bagnaripoli quella riduzione ha un impatto importante, significa non avere risorse e quindi dover rinunciare forse a determinati servizi o comunque rimodulare completamente quella che è la politica dei servizi offerti. Quindi se in assoluto diciamo le sue proposte non ci vedono contrarie, se le ricaliamo però su quello che è l'effetto per il nostro comune, sul bilancio del nostro comune, sono scelte che sui singoli hanno un effetto risibile, poche decine di euro. Per il comune, se le moltiplichiamo per tutti i soggetti che potenzialmente potrebbero averne diritto, diventano invece migliaia di euro. E quindi dover fare delle scelte sulle minori entrate. Consideriamo anche un altro aspetto, che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, sta crescendo la spesa sul sociale. Anche quest'anno abbiamo dovuto mettere oltre 300.000 euro in più rispetto al preventivo sulle spese destinate al disagio giovanile. E in quest'ottica rinunciare a delle risorse per dare poi dei benefici così minimali al singolo privato, Cioè io, noi non siamo d'accordo con questa proposta, per cui voteremo contrario.
Allora, grazie consigliera. Prego, consigliera Cellini.
Grazie. La consigliera ha una competenza e proprietà di linguaggio su quello che è tutto il discorso IMU e IRPEF, per il quale non mi metterò al pari, però invece io e il mio gruppo, quando abbiamo letto questa mozione, ci abbiamo letto proprio la cosa opposta, cioè l'aspetto che credo che invece la collega di Cittadinanza Attiva volesse sottolineare. Non è il discorso delle poche decine di euro, ma è un po' la veste politica, l'indirizzo politico che vogliamo dare a una scelta del genere. E quindi credo che invece, al di là di quelle che possono essere le poche decine di euro, che possa essere importante quello che proprio chiedono in questa mozione, cioè di studiarlo, di capire dove si va a cadere, se come lei sicuramente, come tu, non ce la fa da dire, scusami, sicuramente c'è un ragionamento opportuno, però guardiamoli questi numeri, se questi numeri davvero sono così difficoltosi che impediscono o comunque danneggiano il portare avanti alcuni progetti, alcune istanze molto importanti, tutte quelle del sociale sono assolutamente importanti. Credo che Cittadinanza Attiva, ma tutti saremmo consapevoli di dire no, aspetta, questo allora invece è un contributo opportuno che la cittadinanza dà in questa direzione. Però ecco, non voler vedere nemmeno di che numeri si parla mi sembra scorretto, perché alla base ci vedo invece un indirizzo politico nel quale mi riconosco, e quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere. Prego consigliere.
Allora, buonasera a tutti. Allora, mi trovo d'accordo sia con la consigliera Redini, con la consigliera Cellini, ma anche con la consigliera Landini. Guardate un po' il caso. È vero che noi siamo contabili come la consigliera Landini, però qua abbiamo una veste politica. Va bene? Io penso, se il Comune di Bagno Ripoli spende bene i propri fondi, può farlo sempre meglio, può essere più efficiente, può essere più risparmioso. Quindi direi che di prendere questo consiglio della consigliera Redini e poter farne tesoro, perché non è detto che sfoci in qualcosa di estremamente positivo, però è un importante indirizzo politico che come Comune dovremmo prendere, perché non solo per la transizione energetica, ma anche perché andiamo in un periodo incerto davanti, quindi avere anche una maggiore autonomia energetica è sempre consigliabile. Quindi io direi che è un'occasione per fare un ragionamento tutti. Poi magari rimarremo così perché le esigenze di bilancio ce lo impongono, però è un'occasione che mi sento di dover sfruttare come gruppo di Fratelli d'Italia, e quindi noi voteremo a favore proprio perché è un bello orizzonte da raggiungere. Grazie.
Grazie consigliere. Allora, prego.
Sì, io vorrei un po' chiarire alcuni aspetti della mozione, soprattutto a beneficio del gruppo del Partito Democratico, perché nella mozione non si chiede di cambiare la leva fiscale del nostro comune, cioè si chiede di fare uno studio. Non è una richiesta, diciamo, che tra l'altro non è neanche non sarebbe neanche possibile per lo strumento a disposizione di un consiglio comunale. Cioè, si chiede quello che, diciamo, uno studio che serve per orientare le scelte, no? Non è una richiesta, mi sembra,
eccessivamente schierata in modo che, cioè, si debba poi obbligatoriamente fare andare nella direzione A o andare nella direzione B. Abbiamo la consigliera Landini mi cita dei dati, 28.000 euro il reddito medio pro capite a Bagnarripoli. Ecco, io ho chiesto al nostro ufficio tecnico un prospetto con il numero dei contribuenti di Bagnarripoli suddivisi per scaglioni di reddito. Non c'è. Non c'è. E anzi, mi è stato detto che è anche complesso avere questo tipo di prospetto. L'effetto... Io riporto quello, consigliere Andini, riporto quello che mi è stato riferito, quindi, e anche lei ci sta dicendo che c'è un effetto risibile derivante dalla riduzione dell'aliquota comunale IRPEF. Sulla base di che cosa? Di quale tipo di valutazione tecnica viene fatto questo tipo di, diciamo, viene presa questa posizione e indicati questi dati? Perché se l'avete già fatto lo studio come maggioranza PD ce lo fate conoscere, lo condividiamo, ma mi sembra che non sia così. Aggiungo, il Comune di Firenze, è stata veramente una concomitanza, no? Perché mi sono confrontata con due gruppi consigliari presenti in Consiglio Comunale a Firenze, uno di maggioranza e uno di minoranza. Mi sono confrontata anche nella preparazione di quest'atto, no? Quindi è un lavoro, e mi fa piacere dirlo, il primo gruppo è AVS Ecolò e il secondo gruppo è Sinistra Progetto Comune. E lo scorso dicembre, no, anzi, mi pare fosse inizio gennaio, una mozione, diciamo, simile nella richiesta è stata approvata dal Comune di Firenze, che ha una maggioranza politica simile a quella del nostro comune, proprio perché mancava questo studio, no? Cioè non c'era sulla base per poter poi farci un ragionamento politico più serio, e magari dopo fare un confronto anche se ci interessa, se siamo convinti che un cittadino che ha un reddito più basso paghi un po' meno il servizio. Mi pare che si stia ribaltando tutto molto sul darci come paura lo scenario peggiore, non saremo più in grado di finanziare i nostri servizi sociali. Dunque. No, lo so, sto estremizzando. No, però,
facciamo finire la consigliera, però, poi.
Io sono da più anni in Consiglio Comunale rispetto alla consigliera Landini. Li ho visti tutti i nostri bilanci, i nostri rendiconti. E ho visto anche di che cifre parliamo, quindi non c'è un pericolo né che si vada in, diciamo, deficit, non c'è un pericolo, probabilmente, cioè, ma questo è un secondo passo, cioè questa è una seconda valutazione rispetto a se si sceglie la progressività fiscale o meno sull'addizionale comunale. Il discorso dell'IMU, ma che ci siano altri incentivi sicuramente economicamente più appetibili per uno che ha il proprio capannone e la propria azienda per installare un impianto, nulla questio. Cioè, sicuramente è così, ma sempre come comune noi vogliamo pensare, avendo a disposizione uno studio serio, di darlo un segnale, anche se è minimo, cioè che chi investe qui sa che se sul proprio impianto, sulla propria attività installa un impianto, anche il comune va incontro a questa scelta, diciamo, di prodursi un'energia rinnovabile pulita. Qual è il minor gettito per il comune? Lo vorrei sapere per poterlo capire fino in fondo. Altrimenti si continua dal 2012 a riconfermare un regolamento sulle aliquote dell'addizionale IRPEF o sull'IMU senza mai ragionarci sopra. E credo che dovremmo prenderci la responsabilità di ragionarci, ma di ragionarci in un modo costruttivo, partendo da dei dati Però noi non siamo un forum di commercialisti, siamo un consiglio comunale. Quindi abbiamo anche, credo, il carico, no? di pensare se quello che diciamo di voler seguire la nostra Costituzione, e se ne è parlato tanto in questi giorni, si possa anche valutare da un punto di vista di politiche tributarie.
Grazie consigliere. Allora lascio la parola alla consigliera, poi se ci sono gli assessori lasciamo la parola anche a loro. Prego consigliere.
Allora, il nostro voto contrario, come ti ho premesso prima, nasce da un aspetto che comunque la revisione in quell'ottica della leva fiscale comporterà un minor gettito, e questo credo che è matematica, non è che c'è il... Quello che riteniamo è che queste politiche, la transizione energetica piuttosto che l'aiuto alle fasce sociali più deboli economicamente, lo si possa perseguire in altre maniere, piuttosto che facendolo, operando sulla leva fiscale, considerato che se non abbiamo soldi non possiamo fare politiche di nessun tipo. Quindi noi riteniamo che questo tipo di... proprio per l'impatto che ha poi sul singolo, non è una forma di politica che può essere utile. Ragioniamo invece su quello che può essere invece un intervento del comune, come si diceva, a favore delle fasce deboli, con altre forme di incentivi, o piuttosto per la transizione ecologica in maniera più ampia. Ma la leva fiscale, secondo noi, non è il metodo utilizzabile per questo tipo di politica.
Grazie consigliere. Allora lascio anche la parola all'assessore Nocentino.
Sì, grazie. No, molte cose le ha già precisate la consigliera Landini. Io volevo solo entrare, ci sono un paio di punti su cui mi premeva puntualizzare. Allora, quando scrive nell'ambito della propria autonomia regolamentare il Comune di Bagnarripoli ha fissato da anni un'aliquota ordinaria IMU allo 1,06% senza agevolazioni. Ecco, questo è proprio sbagliato, perché le aliquote dell'IMU, se voi prendete il... Come?
Aspetta, no. Consigliera, faccia finire...
No, ce l'ho anch'io il prospetto.
Ah, facciamo
e quindi...
finire...
Allora, no, allora, non so se è lo facciamo... stesso, però...
Paola, aspetta un attimo. Allora, facciamo parlare l'assessore, poi dopo eventualmente... Va bene, sì, va bene, non ci mancherebbe. Prego, dai, se no ci sovrapponiamo.
L'italiano è chiaro qui, allo 1,06% senza agevolazioni. Io mi permetto di dire, non è vero che è per tutti l'1,06%, è per alcuni l'1,06%, per i terreni agricoli è lo 0,76%, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è lo 0,9%, per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale, categoria 10, C1 eccetera, lo 0,9, per altri fabbricati diversi dall'abitazione principale eccetera eccetera, lo 0,76, quindi ci sono diverse aliquote. Questo è il primo punto. Poi, per quanto riguarda l'IMU, volevo dire che appunto è da precisare, se è già stato precisato, che l'IMU sull'abitazione principale naturalmente non si paga, quindi eventualmente queste agevolazioni andrebbero a ricadere sulla seconda, terza, quarta, quinta casa. Ora, voglio dire, se dobbiamo agevolare qualcuno, forse non mi pare il caso di agevolare chi ha diverse case, forse bisognerebbe agevolare in maniera diversa. Poi, per quanto riguarda l'addizionale IMU, è vero, lei fa l'esempio del comune di Calenzaro, però, per dire, Fiesole e Reggello hanno lo 0,8 senza nessuna esenzione, Campi Bisenzio, Impruneta, Figline hanno l'esenzione come Bagnarripoli, altri ne possono avere, hanno esenzioni fino a 10.000 euro. Però qualunque cifra poi si possa andare a stabilire di esenzione, sempre può essere, non accettata. Quindi io la penso come la consigliera Landini, nel senso che non entro nel merito, cioè è giusto che ci siano agevolazioni per quanto riguarda la transizione ecologica, però non mi pare questa, diciamo, la strada per seguire. Ultima cosa volevo dire, per quanto riguarda gli studi, allora, per quanto riguarda l'addizionale comunale, come si sa, non la riscuote direttamente il Comune, ma la riscuote l'Agenzia delle Entrate, il Comune poi, al Comune poi viene trasferita successivamente. Quindi i dati che di solito abbiamo, quando viene risposto che non siamo in grado di fare delle dovute valutazioni, è perché non ce l'abbiamo i dati semplicemente, quindi è difficile avere i dati, quindi si va a approvare una mozione per fare un lavoro che poi nella seconda parte per dire non siamo in grado di fare, quindi ecco, siccome i nostri uffici sono abbastanza oberati e siccome non, ecco, questo per quanto riguarda dal punto di vista tecnico.
Aspetta,
questo volevo precisare, grazie.
Non c'è, non vuoi aspetta,
no,
un attimo,
assessore, io
ok, sì, prego, pensavo ci fosse
allora, non sono stata assessore a, diciamo, tipizzare e suddividere l'aliquota IMU, l'ordinaria è quella, poi è chiaro che c'è tutta una articolazione, ma laddove si asserisce elenco esenzioni o agevolazioni indicate dal Comune due punti, nessuna esenzione presente, è così, cioè questa è il documento. Io sono perfettamente conscia che l'ufficio nostro abbia un'attività da svolgere, ma lungi da me aggravare così per vezzo l'attività dell'ufficio competente, è che, come dire, si può fare, al momento è vero, questi dati non ci sono ed è difficile averli, ma non è impossibile, nel senso che con un tempo congruo non è che lo studio serva per dopodomani, se diciamo, ma capisco che questa non è la volontà politica espressa dalla maggioranza di questo Consiglio Comunale, se diciamo di volerlo poi ottenere questo tipo di studio, è possibile ottenerlo. E fra l'altro mi viene da sorridere quando l'assessore dice no, poi tanto non sarebbe possibile, non ci sarebbero i dati, se un'altra amministrazione ha detto che invece è possibile, che questi dati sarebbero utili, produttivi, a formare una base per un ragionamento politico. Cioè, mi sembrano un po' due voci sullo stesso tema, completamente contraddittorie l'una con l'altra. Che posso dire? Si sta parlando di seconde case, ma si sta parlando anche di fabbricati ad uso produttivo, assessore Nocentini. Quindi non è soltanto che noi vogliamo fare un favore a chi ha la seconda casa qui o la terza casa, ma per carità, cioè è proprio, è, diciamo, cercare, come ripeto, come ho già detto, di utilizzare anche lo strumento, perché ce l'abbiamo questa potestà regolamentare per disciplinarli i nostri tributi. Quindi lo so che qualche altro comune ha stabilito una fascia di esenzione più alta, noi ce l'abbiamo molto bassa la fascia di esenzione, ma siamo noi che ce la siamo data e un consiglio comunale deve anche prendere coscienza che, cioè, lo possiamo decidere noi. Che tipo di tributi vogliamo far pagare ai cittadini? Che tipo di persone vogliamo accogliere? Quelle con, diciamo, i redditi un po' più alti, perché comunque abbiamo delle aliquote al massimo sia sull'IMU sia sull'addizionale comunale, oppure magari appunto con un diverso scaglionamento anche redditi un po' più bassi, a prescindere che poi si tratti di poche decine di euro. È proprio un messaggio politico.
Grazie consigliera, sì, la lascio a Conti solo l'ultima parola, poi andiamo al voto. Cosa,
sì, velocissima, no, perché comunque la discussione è appassionante e credo anche che, diciamo, in termini massimi, generali, uno potrebbe anche, al netto delle difficoltà che dicevano Centini, che ci spiegava il dirigente del bilancio, che effettivamente c'è un ritardo in questi dati, quindi io non so come gli altri comuni li recepiscono, però effettivamente c'è un ritardo nemmeno di poco, perché sono quasi 2 anni, quindi è ovvio che è difficile fare questo calcolo. Però al netto di questo, che quindi il ragionamento potrebbe anche essere pur approfondito, anche se personalmente condivido quanto detto, cioè da un lato si cerca di alzare una soglia per cercare quindi di far risparmiare al cittadino effettivamente probabilmente poche decine di euro, che moltiplicate in un bilancio comunale sono centinaia di migliaia di euro, che poi vengono utilizzate comunque per dei servizi ai cittadini che ne hanno più bisogno. Quindi è ovvio che il rischio potrebbe essere, così in maniera grossolana, quello di levare poco a qualcuno per levare poi molto a chi ha bisogno in realtà, perché poi quello che diceva sul sociale è un tema invece reale, no? Quindi ecco, ci sarebbe quindi tutta questa parte di discussione da fare e da analizzare, perché sarebbe un grosso rischio per magari fare un beneficio di qualche decina di euro a qualcuno, vai a levare centinaia di migliaia di euro che ti servono a qualcosa, però la discussione potrebbe starci. La cosa che magari capisco meno della mozione invece sono i due punti, l'A e B, che secondo me sono un po' in contrasto, perché mentre nel punto A si fa una richiesta proprio di fare un'analisi per agevolare fasce di reddito più basse, okay? Nella parte B in realtà la tendenza sarebbe quella di agevolare quelle che potenzialmente sono fasce di reddito più alte, perché lì dare un'agevolazione su impianti fotovoltaici, sull'IMU, quindi sulle seconde case come minimo, se non terzo, è certamente sull'IMU, quindi su seconde case, probabilmente, è ovvio che è un ragionamento che andrebbe approfondito, però probabilmente vai a agevolare, dare un incentivo a chi ha una grossa disponibilità, perché non solo alla seconda casa, ma anche una seconda casa su cui vuole farci un grosso investimento di impianto fotovoltaico. Quindi tendenzialmente, e parlo senza conoscere le cifre, però vai probabilmente a dare un contributo a chi ha un alto reddito, perché comunque sia chi ha una seconda casa e ci vuole fare in più un impianto fotovoltaico da 30 o 40 mila euro, molti hanno difficoltà a farlo sulla prima casa, figuriamoci chi ha possibilità di farlo sulla seconda. Quindi secondo me i punti A e B sono un po' in contrasto fra sé. Questa è la... Sì, certo, allora quindi lo dovresti escludere quindi seconde case residenziali, va bene, comunque, va bene, però ecco, vedo comunque, vedo comunque sia che, insomma, sono dati che andrebbero molto approfonditi, ma di base...
Beh, no, però non però, ci metti, no, scusate, no, non ci mettiamo a mettere...
Questa è la mia opinione, però di base credo che levare poco per levare poi tanto a chi forse proprio bisogno e potrebbe essere una cosa molto molto rischiosa, però questo chiaramente è il mio punto di vista. E oltretutto direi che di partenza abbiamo il dato che diceva appunto l'ufficio bilancio, che sono statistiche molto non solo complesse, non complesse da fare, ma proprio non attendibili allo stato attuale, ecco.
Grazie Vicente.
No, vabbè. Ah. Sì, un dato velocissimo,
sì,
esatto, sulle CER.
Sì, anche perché non è l'oggetto.
Sì, scusa, sulle CER, no, va bene, non è l'oggetto, minuto, ma lo dico velocemente. Sulle CER noi siamo sempre al lavoro, purtroppo, con le difficoltà che ci sono state, stiamo comunque interpellandoci, consultandoci con gli altri comuni, con alcuni comuni meno, perché hanno idee diverse dalle nostre dopo diverso tempo che ci siamo consultati, confrontati, hanno cambiato un po' alcune opinioni, questo ci ha creato un po' di difficoltà, però l'obiettivo è comunque andare avanti, trovare la strada più veloce possibile, anche se sembra, lo so, difficile da credersi, ma è la strada più veloce possibile per arrivare in fondo. Chiaramente tutta la parte del legislatore non ci ha aiutato, perché infatti la difficoltà che molti altri comuni hanno, non solo comuni medi come il nostro, ma anche comuni grandi come Firenze. Però l'obiettivo è cercare in tutti i modi di andare avanti e arrivare a una conclusione il più velocemente possibile.
Grazie Conti. Allora, possiamo procedere con la votazione, che avverrà manualmente, perché abbiamo questo... facciamo una prova, ok. Allora, segretario, siamo 13 perché è uscito il sindaco. Abbiamo... Ok, perfetto. Allora, possiamo provare a metterlo in votazione così, proviamo. Ok, come? Sì, c'ho i Lorenzini. Allora, sì, perché Giannini, Reida, Franchini, Pignotti, va bene, sono fuori, gli altri, ok, sono stati presi. Allora, 13 presenti, 4 favorevoli, che quindi sono Cellini, Venturi, Barbarossa e Redini, 8 contrari, quindi tutto il gruppo del PD, un astenuto che è Forconi, se non ho visto male, vero? Sì, ok. Ok, allora, sì, esce, sì, è respinta, mozione... Sonia, se Francesca, se lo vuoi dire, lo puoi dire, non è un problema. Ok, no, se volevi salutare, certo, va bene. Va bene, grazie. Sì. Va bene, quindi uscite tutti e due. Bene, ok. Allora, quindi esce Cellini, esce il gruppo di Fratelli d'Italia. Allora, però cioè abbiamo un numero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sì, ti esci. Sì, no, lo verifichiamo, ci dovrebbe essere.
Il numero legale è 9.
È 9, quindi siamo 10. Ricontiamoci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, abbiamo fatto anche la conta, quindi possiamo procedere, il numero legale c'è, conferma il segretario, quindi procediamo con il punto numero 9, perché il punto numero 8, appunto, come comunicato inizialmente, era stato ritirato.